Ormai è cosa nota, a 6 anni di distanza dall'ultimo album in studio, Il Rovo e la Rosa, Angelo Branduardi ritorna ad accompagnarci con il senso della spiritualità. Lo fa con la musica, lo fa con il nuovo album uscito il 4 ottobre scorso, Il Cammino dell'Anima. Ed è insieme a lui che parleremo appunto di questo aspetto molto importante che è stato quasi un tratto inconfondibile e quasi permanente nel corso della sua carriera. Parliamo di questo senso di spiritualità, Angelo, che ritorna nella tua vita, perché è da tanti anni che in maniera temporale torna ad accompagnare proprio i tuoi prodotti. E io mi sono chiesta, perché questa scelta del senso spirituale? È perché è spirituale o perché la spiritualità offre una tipologia di musica che, non so, probabilmente ti ispira di più?
Ma diciamo che, parlando in generale, la musica è spirito, cioè una visione, qualcosa che si vede al di là del muro, al di là della porta chiusa. Non è qui ed ora la musica, è estranea al luogo e al momento. Ed essendo, secondo me, anzi no, secondo me, essendo l'arte più astratta, per forza è la più vicina allo spirito, cioè a ciò che è in alto. Mm-hmm. E io ho seguito, nell'ultima parte della mia carriera, ho seguito il mio istinto, che è un cammino. Infatti ho fatto anche dei live che si chiamavano Camminando, c'è cioè il senso del cammino, che non è un'autostrada, ma è un cammino spirituale. Con tutti i rischi, le cadute, tutto ciò che questo comporta. È una ricerca di che cosa non si sa, ma so, anche i Cavalieri del Santo Graal non sapevano se esisteva. L'importante era muoversi, camminare, cercare.
È un percorso di crescita interiore, personale, professionale,
sì,
anche.
Secondo me sì, anche professionale, certo.
Allora, quest'ultimo lavoro si basa molto, io sono andata anche a vedere che tipo di persona fosse la Hildegard von Bingen, a cui tu ti sei ispirato appunto per Il Cammino dell'Anima. Era una donna tosta.
Porco cane.
Accidenti, una donna dalle mille sfaccettature, ma veramente incredibilmente forte.
Sì, molto forte, tanto da scrivere al Papa, rimproverarlo, parlare con l'imperatore. Era un po' di tutto, era una cosa incredibile, perché nell'anno 1000 una donna che scrive musica è fuori di testa. Cioè, non solo, ma era medichessa, era erborista, era una mistica, era una dietologa. Una donna assolutamente, una marziana per l'epoca.
Infatti.
E fortuna sua, ha vissuto nell'anno 1000, perché secondo me 200 anni dopo l'avrebbero bruciata.
Beh, certo, e con tutte le sfaccettature che aveva, in effetti, sì, anche astrologa, mi sembra che fosse, oppure qualcosa del genere.
Infatti il processo di beatificazione fu aperto subito dopo la sua morte e immediatamente chiuso. E ci sono voluti 1000 anni, cioè Ratzinger,
infatti,
per farla santa e addirittura dottore della Chiesa, cioè
il massimo.
Che sono solo 4 le donne. Era una donna incredibile, infatti è stata anche ed è uno degli idoli delle femministe, proprio perché una donna tosta, la parola è quella giusta.
Si è anticipato tantissimo, non voglio parlare assolutamente di mode, ma ha anticipato davvero un mondo che era quasi sconosciuto all'epoca, tutto in una donna. È stata proclamata santa, onore appunto di cronaca, il 7 ottobre del 2012, proprio da Papa Ratzinger. E quindi questo personaggio femminile ti ha ispirato per il nuovo lavoro, quindi hai lavorato molto.
Sì, è stato, non è stato facile. Cioè, le musiche sono esatte, è soltanto con molto rispetto suonato in una maniera leggermente più moderna, anche se tende un po' al sinfonico. Però era abbastanza, non dico facile, bisognava, come dire, rispettare la musica originale e vestirla in un altro modo. La cosa difficile l'ha fatta Luisa, mia moglie, esatto. Perché i testi sono strani, sono in latino, ma un latino già un po' tedesco, molto difficile da comprendere, però importantissime. Per cui ci abbiamo messo un bel po', ma ci abbiamo creduto, ci crediamo tanto, è un disco anomalo. In un momento in cui tutti vanno in una direzione, come al solito, io ne prendo un'altra.
Beh, ma mi sembra giusto.
È sempre successo così, dalla fine dell'Est, io vado controcorrente. Ma
tu sei sempre stato un personaggio atipico, diciamo, nel mondo del commerciale, della musica commerciale italiana.
Direi sì, anche se io mi reputo un artista di nicchia, che però molte volte è finito nel mainstream, non so perché, e ha piazzato dei successi internazionali enormi.
Sì, ma questo dimostra appunto che le persone riescono ad assorbire anche le cose che possono sembrare in maniera molto spicciola, difficili e complicate. Certo. Tu ci hai avvicinato a una melodia diversa da quella che di solito si sentiva e continua appunto a tenerci compagnia, perché poi stavo leggendo anche tutto il tuo trascorso, anche se non ti si vede pubblicamente spessissimo. Tu lavori alacremente insieme a tua moglie, sì. Voglio dire che è stata bravissima, perché deve aver avuto un tasso di sensibilità enorme per tradurre i testi,
sì,
appunto come dicevi tu, da latino.
Era la cosa più difficile, tradurre i testi.
E poi la cosa curiosa che mi è piaciuta e che io non conoscevo è che la musica di quell'epoca della Hildegard lavorava su due, avete dovuto lavorare su due, scusa la mia ignoranza nei termini, su due paralleli, uno quello, il famoso verticale e orizzontale.
Certo, certo, la musica come all'epoca per secoli a venire è stata orizzontale. Questo cosa significa? Significa che non c'era accompagnamento, per essere chiari. La musica verticale invece che abbiamo utilizzato noi è quella che compone gli accordi, e quindi noi abbiamo armonizzato, in termini tecnici abbiamo armonizzato la sua musica.
E ascoltando
sempre con rispetto.
Infatti questa è una cosa che poi ti contraddistingue, la grande serietà che hai sempre avuto anche nel corso dei tuoi lavori, anche quelli più popolari.
Certo.
Stavo dicendo, anzi volevo dire un'altra cosa ma l'ho dimenticata, vedi, sarà l'età, Angelo, oppure sapere di averti tu, sentirti, io torno indietro nel tempo. Volevo dire, tu hai parlato di Camminando, appunto, che è già l'inizio di un percorso, come abbiamo detto prima, di approfondimento, e il fatto di lavorare sulla spiritualità, se non sbaglio, dovrebbe esserti non nata, ma tu dovresti averla iniziata a praticare musicalmente intorno al 96 con il primo Futuro Antico, che è un...
Sì.
Sono quelle pietre miliari che poi tu arricchisci di argomenti strada facendo.
Sì, ma comunque a me, io sono stato allevato come una gallina per fare il musicista, e mi è sempre stato detto che la musica era spiritualità, anche quando io ho iniziato 5 anni,
vero.
Cioè non capivo molto, però sentivo il maestro Augusto Silvestri, che era molto celebre, sentivo la sua importanza dal punto di vista di vedere, come ho detto prima, cioè mi ripeto, la musica è una visione.
Sì, è una cosa che è veramente è profonda, sono d'accordo con te. E vado con le ultime domande, Angelo.
Scusa se ti interrompo, poi c'è anche la musica per ballare, ci mancherebbe altro. Cioè,
sì, però come dici
la
tu...
La musica è spirito e corpo. Cioè,
certo. Però la musica tocca dei punti talmente sensibili e profondi, anche in maniera inconsapevole quando la si fruisce, che è davvero, come dici tu, nata con la religione, nel senso, diciamo, proprio più spirituale del termine.
È nata così, cioè la musica, ma non lo dico io, lo dicono i musicologi. Scusate, sta facendo l'intervista anche il mio cane,
è piacevolissimo, va benissimo.
Che si chiama Rocco. Anche lui dice la sua. Sì, la musica nasce proprio intimamente legata alla religione, e il primo musicista è infatti lo sciamano,
ecco.
Che si rivolge al cielo cercando di impostare la sua voce in modo da poter essere simile a quella del creatore a cui parla per conto di tutta la comunità.
Sbaglio se dico che tu hai fatto qualcosa anche inerente, adesso dico questo, agli indiani d'America, la loro filosofia di vita? Sbaglio?
Sì, penso di sì, ho fatto una cosa, due cose, ma io adoro i nativi d'America e ho soltanto musicato due loro cose, di loro si fa molto. Perché anche se era solo una tradizione orale.
Anche a me piacciono molto, quindi capisco anche questa tua passione. Vado a chiudere, tra l'altro volevo parlare di un paio di cose, però no, domani parte il tour, se non sbaglio, 21 date a partire dal 16 ottobre.
Sono in partenza per Zurigo adesso.
Ecco, vedo che tutta la prima parte, sino al 2 novembre, sarà proprio in Europa.
Sì, Nord Europa, sì. E poi arriviamo in Italia.
E poi finalmente dal 16 novembre all'8 maggio 2020 sarà in Italia.
Sì, sì, e poi ci saranno anche avvenimenti abbastanza eclatanti di cui io non posso parlare, se no non avvengono l'anno prossimo.
Ma neanche quello che riguarda la trilogia, no?
No, la trilogia sì, quella ecco. Sì, ci sarà un cofanetto, diciamo, numerato, che contiene tre vinili. Uno è Futuro Antico 1, che è il hit parade della musica medievale, poi c'è il disco di San Francesco, che a dispetto di tutti fu un grande, grande successo anche commerciale, e poi c'è questo che si sta avviando su una buona fila. Ecco, ci sarà questo cofanetto molto prezioso, ricco di cose, devo ancora pensare.
Per festeggiare il tuo compleanno nel 2020, questo sarà proprio la candeliera sulla torta. E invece l'ultimo commento sulla musica che ho ascoltato del tuo nuovo album, io la vedo molto proiettata su un palcoscenico.
Infatti stiamo studiando come farlo, perché non è facile, ma finirà sul palcoscenico come tutte le altre cose, e speriamo in una maniera
tipo un'opera.
Sì, è un'opera, sotto un'opera. Una piccola opera, un piccolo oratorio, sì. E dobbiamo quindi farlo bene. Adesso le prove per noi in Germania facciamo il vecchio repertorio, la vecchia tournée. E poi faremo delle prove e cominceremo in Italia col nuovo programma. Beh. E quindi ancora non è stato provato, ma verrà provato e poi portato in giro.
Bene, Angelo, grazie per questo nuovo prodotto, finalmente ti possiamo riascoltare. Grazie ancora.
Okay, grazie a te.
Grazie.